Mi è venuta voglia di passare questi momenti della vigilia di questa domenica di Pasqua dopo tutti i riti che sono cose belle, anche perché la liturgia è fatta di gesti, no? Ma poi il gesto, quando è molto ripetuto, quando è molto mosso, quando c'è molta gente così, rischia anche di esteriorizzarsi, no? E quindi si sente poi il bisogno di recuperare momenti di interiorità attorno alla Pasqua. E quindi sentivo il bisogno di comunicarvi qualcosa anche di questa grandiosa meditazione sulla Pasqua, che intanto che noi facciamo le nostre cose anche nelle chiese, la liturgia ci fa fare attraverso le messe quotidiane con il Vangelo di Giovanni. Sapete che in questo periodo il Vangelo di Giovanni viene continuamente riletto, no? Come la più alta meditazione che i cristiani hanno fatto sul mistero della Pasqua. E anche la voglia di tirar via il paliotto, vabbè, noi lo sappiamo che questa bella statua della nostra Pasqua, del Cristo morente, lo sappiamo che è lì, però insomma noi siamo fatti così, ogni tanto è bene anche aprire e guardarlo, no? Siamo in un periodo di Pasqua, c'è il cero, c'è la statua, cioè, vuol dire anche tener viva, mi pare, la contemplazione pasquale. E sapete che Giovanni scrive tutto il suo Vangelo in due parti. Prima, la prima parte sono i primi 12 capitoli, che viene detto da chi lo conosce, viene detto il libro dei segni o dei miracoli, appunto, dove in qualche maniera l'apostolo osserva il Verbo che si fa carne, la luce che splende nelle tenebre del mondo, attraverso alcuni gesti, alcuni segni indimenticabili, come la chiamata dei primi discepoli. Adesso io ve ne ricordo alcuni, così ripassate il Vangelo di Giovanni, come il miracolo allo sposalizio di Cana di Galilea, come la notte interminabile con Nicodemo, bisogna nascere di nuovo, no? Come l'incontro incredibile con la Samaritana al pozzo, l'acqua viva, no? Come la guarigione di quel povero disgraziato che da 38 anni non riusciva a buttarsi in piscina prima degli altri, il paralitico della piscina vicino al Tempio, o come il segno della manna discesa dal cielo, o come la difesa dell'adultera, o come il buon pastore, come la resurrezione di Lazzaro, come l'unzione di Betania, il libro dei segni, no? Poi Giovanni ci racconta, come gli altri evangelisti, la passione, la morte e la resurrezione di Gesù. E questo è il libro della gloria. Lo vede così Giovanni, no? Cioè è come uno che dice, prima vi faccio vedere Gesù che fa alcuni segni, poi il segno dei segni, la sua glorificazione, che è preceduta da un gesto, vedremo, e poi da un lungo discorso, lunghissimo discorso, che in qualche maniera è appunto l'atto di contemplazione della glorificazione di Gesù, quella che noi chiamiamo la resurrezione, appunto, no? E questo racconto della Pasqua, il racconto della passione, della resurrezione di Gesù, è introdotto da Giovanni da un gesto di Gesù e da un discorso. Si potrebbe dire gli ultimi colloqui di Gesù, nel capitolo 13 e 14, se poi vorrete leggerli. Poi c'è il discorso sulla vigna, poi c'è il testamento di Gesù, sono 4-5 capitoli, uno più bello dell'altro. Però io vorrei riprendervi questi ultimi colloqui dopo il segno, il gesto sconvolgente che abbiamo celebrato Giovedì Santo, del resto, no? E che poi nelle messe rischiamo di dimenticare. Il gesto sconvolgente dello schiavo, nel quale il re si mette ai piedi dei suoi. Il maestro lava i piedi ai suoi discepoli, perché si facciano sapere a tutto il mondo che Dio si mette a totale servizio degli uomini. E che il servizio è la fede, è l'atteggiamento giusto di coloro che credono in Dio. in questo gesto della lavanda dei piedi dello schiavo, appunto, in cui si esprime in nome di Dio l'amore di Gesù fino alla fine, avendoli amati fino in fondo, fino alla fine, in questo gesto è racchiuso il senso della sua morte e resurrezione. Quindi quello che racconterà dopo, la passione, la morte, la resurrezione, è anticipato da questo gesto della lavanda dei piedi ed è incluso tutto il senso della vita e dell'insegnamento di Gesù. Ovviamente, lo vedevamo appunto nel Giovedì Santo, questa rivelazione sorprendente di Dio, questa rivelazione di una religione rovesciata. Perché rovesciata? Perché noi la religione la pensiamo secondo questo schema, che Dio è in alto ed è potente, e noi gli possiamo chiedere qualcosa. E il gesto di Gesù rovescia la religione. Dio in realtà si fa il più piccolo e si mette a servire, e lo capiscono soltanto quelli che si mettono a servire, no? Beh, ovviamente questa rivelazione sorprendente di una religione rovesciata, gli amici di Gesù, cioè noi, non lo capiscono. Non lo capiscono. E Gesù lo sa bene. Al più entusiasta tra noi, al più immediato tra noi, dice: quello che faccio io, tu Pietro, ora non lo capisci. Lo capirai dopo. Gli Atti degli Apostoli dicevano: dobbiamo passare attraverso molte prove. Bisogna attraversare la prova della vita per capire chi era Dio, per capire cosa ha fatto Dio per noi, per confessare che noi non abbiamo capito qual era il senso vero della nostra vita, che era servire, appunto. Quello che faccio io, tu Pietro, ora non lo capisci, lo capirai dopo. Ma se volete ricordarvi di me, se vorrete tenere viva l'immagine del vero Dio nel mondo, dovrete fare questo. Voi mi chiamate il Maestro o il Signore, e dite bene perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato un esempio perché anche voi facciate lo stesso. Come sentite, questo è il memoriale che Gesù ci lascia prima di lasciarci. Cioè l'atto di memoria che rende presente Gesù è il lavarci i piedi gli uni gli altri. È la carità fraterna, il servizio, appunto. Ma uno dice: ma il memoriale non è l'Eucaristia? Il memoriale del Signore tra noi non è l'Eucaristia? Fate questo in memoria di me, appunto. Noi diciamo tutte le volte che celebriamo l'Eucaristia, facendo quello che Gesù ci ha raccomandato, consegnandoci la sua vita nel segno del pane e del vino. Ma perché ci viene consegnato il pane, il vino, il corpo di Cristo? Perché entriamo negli stessi sentimenti, nei gesti, negli atteggiamenti del Cristo servo. Il corpo di Cristo uguale. Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono di Cristo Gesù, il quale, pur essendo di natura divina, non ritenne tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma si fece servo, obbediente fino alla morte, e la morte di croce. Quindi il memoriale di Cristo è indissociabilmente il dono di Cristo e il servizio ai fratelli. Il corpo di Cristo è il dono di Cristo e la conversione dei cristiani, la formazione della comunità, il corpo della comunità come corpo di carità, come corpo d'amore, come corpo di servizio. Il servizio al mondo, all'uomo. Questa è l'Eucaristia. Cioè, se manca quest'altra parte, se il corpo di Cristo non diventa il corpo della Chiesa, se il servizio che Dio ha fatto per noi in Cristo non diventa il servizio che noi, nella forza di Cristo, facciamo ai fratelli, beh, l'Eucaristia non si compie, cioè non è una cosa per me, non è una cosa che mi dà la grazia, mi dà la grazia di servire, appunto. Si capisce perché tra chi fa la comunione ci sia un sacco di traditori, chi tradisce. L'ora in cui risplende la gloria dell'amore di Gesù per noi, il suo servizio, il servizio di Dio per l'uomo, è anche l'ora delle tenebre. È l'ora in cui gli uomini lo tradiscono. Il cuore di Giuda è trascinato dal diavolo, nelle tenebre il re è il diavolo, e il cuore di Giuda precipita nelle tenebre trascinato dal diavolo, cioè quello che ci vuole separare da Dio, quello che dice, ma guarda che Dio non è così buono, non è così a servizio dell'uomo, è geloso, ti usa, hai capito? Fa quello che vuole, è arbitrario. Non fa quello che serve a te. Capito cosa dice il diavolo? E Giuda, poveretto, molto onestamente, molto come noi, ha deciso di dire il Dio di questo qui non è il mio Dio. È una bella presa in giro. Ha tirato le conclusioni, Giuda. E quindi non isoliamo Giuda come un indemoniato. A un indemoniato, che è diverso, perché siamo tutti tentati. E infatti, leggete appunto, quando Gesù dice uno di voi mi tradirà, tutti ci chiediamo, ci prende l'angoscia, no? Sono forse io, cioè potremmo essere tutti, capito? Non è uno di dire sbattilo fuori, sono io. A quel punto Gesù però sta per finire la sua vita, deve dire una cosa, non riesce a dirla se è presente Giuda, non riesce a dirla, gli prende una specie di fretta irresistibile di finirla, quello che devi fare, fallo subito, cioè la vicinanza di Giuda e del diavolo. È insostenibile per la confidenza di Gesù. C'è incompatibilità tra le tenebre e la luce. E difatti Giuda, preso il boccone subito, uscì ed era notte. E uscito Giuda e caduta definitivamente la notte, il cuore di Gesù può aprirsi. È la veglia delle confidenze. Ora, il figlio dell'uomo è stato glorificato. Cioè l'amore può intonare il suo canto vittorioso, capito? Adesso posso dirvi chi è Dio. E con un lungo sguardo di tenerezza abbraccia i suoi compagni, figlioli, miei piccoli, sarebbe tradurre così, miei piccoli, è la prima volta che Gesù li chiama così, ancora un poco sono con voi, abbiamo poche ore di stare insieme e questo breve tempo è riservato al nostro amore, lo voglio riempire di ciò che vi devo dire, capito? La mia ultima raccomandazione prima di lasciarvi è il momento di farvi conoscere le mie ultime volontà, il mio comandamento nuovo, appunto, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. E da questo tutti sapranno che siete miei discepoli. Pietro non resiste a questo linguaggio di una sconvolgente tenerezza che però risuona per lui come un addio definitivo. Signore, dove vai? No. Cioè, vedete come ste robe sono le nostre, no? Dove vai? Dov'è il Signore? E Gesù risponde come gli aveva detto prima: adesso non capisci, capirai. Ancora una volta lo rimanda: dove vado io? Tu, voi, non potete venire. E questa idea per Pietro è insopportabile, questa separazione, questo più tardi. Lui non vuole staccarsi da Gesù, è disposto a dare la vita: ti seguirò, ti darò la vita. Tu darai la vita per me? In verità non canterà il gallo prima che tu mi abbia tradito 3 volte. Ne devi fare di strada, Pietro, per darmi la vita. I discepoli sono angosciati. Gesù li sta lasciando. Quel gesto di schiavo li ha sconvolti, non hanno capito niente. Ma come può essere che Dio è così fragile? Giuda ha avuto il coraggio terribile di rifiutarlo, no? E Pietro, che è sincero e entusiasta, non ha capito niente di Gesù. Si sentono abbandonati e Gesù si commuove. E con grande dolcezza dice loro: non sia turbato il vostro cuore. Questo non è il momento in cui Dio si assenta, non è l'ora della paura o dell'angoscia, è l'ora della fede, è l'ora del tirar fuori il cuore, capito? È l'ora di provare se hai fiducia. È l'ora di dire chi sei, appunto. Non di tenertelo lì, essere sicuro che è lì, e tu poi non crescere mai, e tu poi non esporti mai, e tu poi non fare niente, restare bambino, appunto, se non i comodi tuoi, appunto. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. È la gioia, piuttosto. È la gioia che dovrebbe entrare nel vostro cuore, al pensiero di ciò che vi attende. Se io me ne vado, non è per un addio definitivo. Io vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo, vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi, e del luogo dove io vado voi conoscete la via. Ci siete già, capito? E allora Tommaso, che è uno che non era facile da convincere, sbotta: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Io sono la via, la verità è la vita. Cioè, il cammino è Gesù, ma aggiunge subito la verità e la vita per far capire: non è solo un cammino per andare chissà dove. Gesù è il cammino, ma è anche la destinazione, è il punto d'arrivo, è la dimora, capito? Gesù è in comunione col Padre, come il Padre è la verità e la vita. Se conoscete me, conoscete anche il Padre mio. E a queste parole Filippo, che è uno timido, che di solito non interviene, no? Vedete che tra l'altro entrano diversi personaggi, come in una sorta di tragedia in cui il coro interroga, no? Come i dialoghi di Platone in cui i discepoli interrogano, no? Dovrebbe essere così la messa. Queste domande che sono le nostre, noi dobbiamo tutte le volte che veniamo a messa farle al Signore. Filippo, che è timido, interrompe Gesù bruscamente: Signora, mostraci il Padre e ci basta. Dai, facci vedere Dio e la smettiamo di dubitare. Poveretto, non poteva dire una cosa peggiore, no? Non ha capito proprio niente di niente di niente di niente, poveretto. Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. questa la parola nuova, che Dio è venuto a noi nell'uomo, in un uomo. Chi ha visto me ha visto il Padre, non credi che io sono nel Padre e il Padre in me. Il Padre è venuto a voi umanamente, nella storia e nelle storie degli uomini buoni e in me in maniera singolare. È questo la capire di cosa, per capire il Padre di Gesù. Che stare nella via di Gesù e stare nel Padre è stare in una certa maniera di essere uomini, appunto. Dove è ospitato Dio, o dove Dio ci ospita, appunto. È fare l'uomo insieme a Dio la dimora. Dove volete andare, con che cosa andare, dove andare, appunto. Se non nella nostra vita, se non nel nostro corpo, nella nostra vicenda, nella nostra libertà. Nel nostro provare a diventare figli, dove si deve andare per incontrare Dio? Se voi state uniti a me, se seguite la mia via, lo scoprirete. Scoprirete come Dio, il Padre, la fonte della tenerezza, appunto, è fonte di umanità, di un'umanità vera. Attraverso le cose della vita potrete diventare figli di Dio ascoltando e lasciandovi guidare dallo Spirito che io vi lascio. Non vi lascio orfani, ma scherziamo. Ma Dio è in noi, noi siamo in Dio da sempre, per sempre. Dio ha dato la vita per ciascuno di noi, per questa sera tua. Ha dato la vita da sempre, per sempre. Questa è la rivelazione di Gesù. Se mi amerete, se osserverete la mia parola, i miei comandamenti, amatevi come io vi ho amato. Io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro consolatore perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito di verità. La presenza di Dio, questo è lo Spirito di verità. La fede nella presenza di Dio, questa è osservare la sua parola. Lo Spirito di verità che il mondo non conosce, non può conoscere, ma che può far sorgere un mondo nuovo, un modo nuovo di essere uomini, che è possibile far nascere solo in questa stretta comunione con Dio. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà, e noi verremo a Lui e prenderemo dimora presso di Lui. E allora, mentre il mondo non mi vedrà e dirà Dio non c'è, voi mi vedrete. Vivendo da figli di Dio, imparando a attraversare il mondo degli uomini come il regno di Dio. Questo è stato Gesù. Sono bastati pochi mesi, no? Che un uomo abbia attraversato il nostro mondo in questa maniera, rivelandoci che questo mondo è il regno di Dio. Dio abita qui. Dio vive qui, nei nostri incontri, no? Vivendo da figli di Dio, attraversando il mondo come regno di Dio, voi saprete che io sono nel Padre, voi in me e io in voi. Fratelli carissimi, siamo nati per conoscere, amare e servire il Signore. Solo la fedeltà a questa fondamentale parola ci dà la pace. Preghiamo per essere degni della nostra chiamata. Diciamo insieme: Pastore eterno, guida e proteggi i tuoi figli.
Dio d'amore, che mandasti il tuo Figlio sulla terra come Messia e Salvatore, fa che la nostra generazione riconosca i segni del suo passaggio nella storia di ieri e di oggi. Preghiamo.
Pastore eterno, guida e proteggi i tuoi figli.
Dio d'amore, nel giorno in cui la comunità ricorda gli anniversari di matrimonio, ti affidiamo le nostre famiglie, ognuna con la sua storia e il suo cammino. Aiutaci a illuminare i nostri passi con la luce della tua parola e a credere che la paziente fedeltà ai legami può aprire spazi di fiducia in un mondo che ne ha tanto bisogno. Preghiamo.
Pastore eterno, guida e proteggi i tuoi figli.
Dio d'amore, che continui a suscitare testimoni dell'amore, incoraggia gli operatori di misericordia che si chinano sulle ferite provocate dagli orrori e dalla violenza delle guerre, nonostante le incomprensioni. Preghiamo.
Pastore eterno, guida e proteggi i tuoi figli.
Dio d'amore e Padre di tutti gli uomini, ascolta le aspirazioni alla libertà e alla giustizia che salgono a te dall'intera umanità. Preghiamo.
Pastore eterno, guida e proteggi i tuoi figli. O Padre, che in Cristo tuo Figlio ci hai offerto il modello del vero pastore che dà la vita per il suo gregge, fa che ascoltiamo sempre la sua voce e camminiamo lietamente sulle sue orme nella via della verità e dell'amore. Per Cristo nostro Signore.